Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 20 febbraio 2024 e queste Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Eleonora Camba.
Io sono Chiara Laisanna. Vi ricordiamo che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie perché la puntata di Breaking Italy la stiamo allestendo insieme a voi e che questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai soli abbonati al Breaking Italy Club. Tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi in Italia e nel mondo. Partiamo. E partiamo dall'Italia.
Oggi in Italia si riparla di un caso molto importante di cui non si sentiva parlare da un po', che riguarda l'omicidio di Giulio Regeni. Non se ne sentiva parlare da un po' anche a causa di un impasse giudiziario che è stato imposto da un certo ostruzionismo da parte delle autorità egiziane. Oggi si parla di nuovo di questo caso perché oggi si terrà la prima udienza in corte d'assise a Roma per cercare di chiarire le condizioni, la situazione in cui il ricercatore italiano è stato ucciso nel 2016 in Egitto, dato che appunto le circostanze non sono mai state chiarite. Come ho già accennato in apertura, le indagini erano state bloccate dall'ostruzionismo dell'Egitto. La situazione si era sbloccata a dicembre quando il giudice per l'udienza preliminare aveva rinviato a giudizio 4 agenti dei servizi segreti egiziani che sono accusati di lesioni aggravate, omicidio aggravato e sequestro di persona aggravato. Il rinvio a giudizio è stato reso possibile da una sentenza della Corte Costituzionale, perché infatti, per la legge italiana, un processo non può avvenire se non vengono notificati agli imputati gli atti processuali e la Corte ha stabilito che con ogni probabilità i 4 imputati sono a conoscenza delle accuse a loro carico, anche se risultano irreperibili. Abbiamo parlato dell'ostruzionismo egiziano ed è proprio anche qua che ci ha messo il suo zampino, nel senso che a causa di questo ostruzionismo non sono stati notificati gli imputati in quanto non sono mai state resi noti gli indirizzi, i numeri di telefono da parte delle autorità egiziane di questi 4 imputati. Comunque, dato che non ne parlavamo da un po', vorrei ricordarvi che Regeni era un dottorando dell'Università di Cambridge e stava svolgendo in Egitto ricerca sui sindacati. Quando è stato rinvenuto, il suo corpo portava degli evidenti segni di tortura e si pensò subito a un omicidio per motivi politici, dato anche che l'Egitto è un paese con un governo autoritario gestito dal generale al-Sisi. L'ostruzionismo e il depistaggio di questi anni da parte delle autorità egiziane sono stati clamorosi, tanto che hanno portato anche a ovvi problemi nei rapporti diplomatici fra l'Italia e l'Egitto. Comunque, il processo era formalmente iniziato il 14 ottobre del 2021 ed era stato bloccato appunto a causa dell'assenza degli imputati e della mancata notifica degli atti.
Quindi in sostanza verranno processati in contumacia.
Inizierà in contumacia, decisamente.
Si punta comunque ad avere un dialogo con il governo egiziano e a raggiungere questi individui o diciamo ci si è un po' messi l'anima in pace?
Credo che stiano lavorando anche in questo senso, ma non so quanti passi avanti effettivi siano stati fatti.
Mi ricordo infatti che proprio a dicembre l'avevamo trattata la questione e ovviamente non mi sorprende che insomma non sia stato ratificato il tutto agli imputati, per quanto magari l'Italia voglia in qualche modo provare a cercare di trovare un dialogo con l'Egitto a livello diplomatico su questa vicenda. Credo che il processo vada in una direzione e gli imputati non verranno mai ascoltati, presi in considerazione, perché siamo tanti anni che se ne parla, si discute, però non c'è mai stata un'apertura da parte dell'Egitto su questa questione.
La cosa che mi incuriosisce è se succederà qualcosa a livello istituzionale, nel senso sappiamo che in questi anni Meloni ha avuto comunque diversi contatti con al-Sisi, si è parlato appunto di cooperazione politica su vari livelli e mi chiedo se effettivamente questa udienza dovesse andare avanti, se si giungerà a uno scontro un po' più
acceso,
più frizzantino, anzi. Beh, se esisterà uno scontro e basta, perché per ora siamo tutti allegri e felici, a livello governativo non si è creato quell'attrito, però si arriverà a un momento in cui qualcosa succederà.
Beh, da un governo così patriottico mi aspetto tanto impegno.
Dici? Hai il patriottismo selettivo.
Nazional patriottico.
Passiamo agli esteri. Abbiamo degli aggiornamenti sul caso Navalny. Infatti ieri è stato pubblicato dalla moglie Yulia Navalnaya, credo si pronunci così.
Navalnaya,
grazie.
Rimandata a settembre.
Aiuto dalla regia. è la moglie di Navalny, ha pubblicato nel suo canale YouTube un video di 9 minuti in cui sostanzialmente annuncia che continuerà il lavoro di Alexei. Per quanto Yulia abbia avuto un ruolo secondario in questi anni, è comunque sempre apparsa al fianco del marito ed è sempre stata anche piuttosto vocale nell'associarsi alle battaglie appunto di Alexei. Un'altra novità, sappiamo che la polizia russa sostiene di dover compiere un esame chimico al corpo che potrebbe richiedere almeno 14 giorni, 2 settimane, quindi la consegna del corpo si spinge più avanti, ecco, e di conseguenza anche le analisi indipendenti che la famiglia e gli avvocati di Navalny potranno portare avanti se poi succederà effettivamente. Poi una questione non strana, ieri c'è stata una fiaccolata a Roma in onore proprio del dissidente russo e ha fatto tanto parlare una dichiarazione di Salvini in cui in sostanza ha detto che non siamo noi a dover decidere chi sono i responsabili di questa questione, ma sono i dottori e la magistratura. Quindi comunque molta fiducia nei confronti di Mosca, vedo da Salvini.
C'è bisogno di chiarezza, quindi c'è proprio questa linea della chiarezza che è nell'etere e circola, insomma, va bene.
Non è l'unico politico italiano a essersi schierato così. Sicuramente ha un significato anche su quello che si vuole trasmettere al governo russo, probabilmente, perché ci sono situazioni in cui ogni parola è un messaggio, però appunto c'è stata la fiaccolata.
Mi sorprende il dato dei giorni. Hai parlato di 14 giorni circa. Pensavo dicessero un po' di più, io onestamente. Ve lo diamo tra un po'. Ora, io prenderei con le pinze questa cosa, perché insomma...
Può essere che dopo le analisi chimiche ci sia un'altra analisi e via così.
Io non ricordo dove, ma stavo sentendo che questi 14 giorni sarebbero proprio sufficienti e necessari all'eventuale eliminazione delle tracce del veleno che potrebbe fondamentalmente essere la causa della sua morte.
Ce l'aspettavamo?
Qualcuno sì.
Tra l'altro, giusto un piccolo bit di aggiornamento su un'altra questione, su un altro dissidente, perché Maxim Kuzminov, dimmi se...
Credo sia Kuzminov, però non ne sono sicura. Kuzminov.
Vabbè, rimandato a settembre anche io. Si trattava di un pilota russo che dirottò un elicottero militare russo per le forze armate ucraine lo scorso agosto, nel 2023, perché è stato trovato morto in Spagna con 12 colpi di pistola. Al momento si sa poco, però insomma è particolare che in giorni in cui si parla tanto di Navalny emergano anche altre figure di questo tipo, ecco, che vengono insomma fatte fuori e messe in silenzio.
Beh, che la gestione del dissenso da parte russa sia abbastanza violenta purtroppo non è una novità, comunque aspettiamo di saperne di più.
Parliamo un po' di Unione Europea, perché appunto la Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione contro TikTok per delle presunte violazioni al Digital Service Act. Che cos'è il Digital Service Act? Si tratta di una legge europea che va a controllare sostanzialmente i servizi digitali per garantire trasparenza e sicurezza e si applica a moltissime aziende e diciamo che si ha soprattutto un occhio di riguardo nei confronti di grosse aziende come Facebook, Instagram e appunto TikTok. E cosa devono fare queste piattaforme? Devono sostanzialmente rimanere in regola con le norme, essere trasparenti sui dati, controllare e eventualmente bloccare e rimuovere contenuti che sono pericolosi, dannosi, eccetera. E devono farlo tempestivamente, altrimenti subiscono delle sanzioni. Quindi, insomma, di cosa è accusata TikTok? È accusata di violare le regole sui contenuti online, che sono legate soprattutto al proteggere i bambini, e anche a garantire una sorta di pubblicità trasparente nei confronti degli utenti. Ovviamente si parla di indagini che sono appena cominciate e che continueranno, si prevedono colloqui, ispezioni e anche una raccolta di prove, e si prevedono svariati controlli a livello della piattaforma, dell'algoritmo, della verifica dell'età degli utenti, soprattutto per quanto riguarda i minori, l'accesso ai dati pubblici della piattaforma per appunto per fare le ricerche. E insomma arriviamo alla parte più succosa, perché ovviamente cosa rischia ByteDance, che è quella che controlla TikTok? Beh, potrebbe essere multata fino al 6% del suo fatturato, se ritenuta colpevole, che è tanto ed è sostanzialmente la sanzione maggiore appunto del Digital Service Act, che peraltro era già stato messo in pratica lo scorso dicembre con X, appunto, perché è stata accusata di aver violato degli obblighi in merito alla divulgazione di materiale, insomma...
non conforme.
Esatto, con contenuti legali, disinformazione, insomma. X aveva smentito e più volte aveva detto all'Unione Europea che non c'era nulla di sbagliato e di scorretto, però comunque a causa del fatto che non hanno voluto collaborare e mettersi in regola, in sostanza, comunque si sono trovati contro questa norma. Insomma, piano piano vediamo come l'Unione Europea si sta muovendo contro le grosse piattaforme, ecco.
C'è da dire che da questo punto di vista siamo fortunati a pensare che in molti altri posti, uno fra tutti gli Stati Uniti, non c'è alcuna regolamentazione ancora di questo mondo. E direi è ancora un po' una terra di conquista, no? Quindi non dico che spero che TikTok venga trovata colpevole, spero per loro di no, ma qualora ci fossero queste cose, e mi sembra chiaro che ci siano delle infrazioni, spero che tutti questi nodi fondamentalmente vengano al pettine, così che si regolamenti sempre di più questo tipo di attività, perché sono attività estremamente importanti, ma che hanno delle problematicità, delle criticità notevoli.
Soprattutto se rivolte a un pubblico molto molto ampio. Cioè,
ma infatti è molto giovane.
Con bambini intendiamo minorenni comunque. Non
sì.
È, okay.
Comunque è vero che da questo punto di vista l'Unione Europea, diciamo, si sta spingendo più avanti. Vedo comunque un trend, diciamo, di allarme anche, non lo so, l'udienza che avevano fatto sia Zuckerberg e anche all'altro di Biden, che perdonatemi.
Quello
non
negli Stati Uniti, se non
esatto,
sbaglio.
Esatto,
sì.
Negli Stati Uniti. Quindi insomma vedo che comunque c'è un certo movimento. La cosa che mi fa morire dal ridere è che i deputati del Parlamento Europeo non possono avere TikTok nel loro telefono aziendale, ma
lo so,
hanno deciso di aprire, cioè il Parlamento si aprirà un profilo. È incredibile.
Per stimolare i giovani ad andare a votare, ma in pieno stile Biden,
esatto,
tra l'altro.
Ma non lo puoi tenere nel telefono aziendale. Cioè questa cosa è
stessa
meravigliosa.
Cosa che ha fatto anche l'amministrazione Biden, che non possono avere TikTok sui cellulari federali di governo.
Quindi non possono fare lo switch dal proprio account all'account del Parlamento.
Praticamente puoi lavorarci solo sì, al di fuori, esatto, dell'ufficio.
Beh,
lì,
almeno,
okay,
almeno non rischiamo di vedere contenuti privati che finiscono per errore su account pubblici, dai.
Non dare idea,
Come se ci fosse bisogno di me.
Abbiamo degli aggiornamenti sul caso Assange, perché tra oggi e domani si terrà un'udienza all'Alta Corte di Londra, che secondo la maggior parte delle testate potrebbe essere l'ultimo tentativo per evitare l'estradizione del giornalista e fondatore di WikiLeaks negli Stati Uniti, dove affronterebbe un processo per aver leakato, per aver insomma
reso pubblici dei documenti segreti.
Grazie mille. In particolare si parla di segreti militari, appunto degli Stati Uniti. Infatti il fondatore di WikiLeaks aveva reso pubblico questi documenti soprattutto sulle guerre di Iraq e Afghanistan nel 2010, dove tra le altre cose si vedevano i militari statunitensi compiere insomma delle azioni non troppo consone al diritto di guerra, ad esempio venivano abbattuti civili eccetera, ma potrei stare a parlare tanto tempo, non è questa la sede. Comunque ovviamente erano dei documenti secretati. E ha fatto un periodo di 7 anni nell'ambasciata ecuadoriana a Londra. Nel 2019 è stato arrestato dalla polizia londinese, perdonatemi, la sto facendo estremamente breve, e da qui c'è stato il delirio tra gli Stati Uniti che cercano di dare rassicurazioni sul fatto che con l'estradizione comunque rispetterebbero, diciamo, i diritti del giornalista, e invece un giudice britannico e in generale l'opinione pubblica che non sono d'accordo, diciamo, con queste affermazioni. Quindi in sostanza con questa udienza si vuole chiedere diritto all'appello. Se dovesse andare male, Assange potrebbe essere estradato nel giro di 28 giorni. Quindi questa è, diciamo, sicuramente avremo delle notizie in più giovedì, però appunto oggi e domani si terrà questa udienza.
Cavolo, era da tanto che non sentivo parlare di Assange, ora che ci penso, cioè almeno a livello di notizie e di aggiornamenti, quindi mi fa un po' strano, ecco.
E ti
tutto
dirò
questo.
Di più, questa notizia non è neanche così tanto ripresa, cioè tra le prime pagine in Italia era solo messa nel Fatto.
Io penso che sia un dato molto grave questo, perché fondamentalmente stiamo parlando anche oggi di un attivista, di una persona che è in carcere per motivi politici e che purtroppo, la cui notizia purtroppo non viene riportata con la stessa attenzione con cui invece abbiamo parlato di Navalny.
È anche vero che Navalny è deceduto.
Vero, ma a quanto pare gran parte del motivo per cui adesso si stanno facendo tutte queste pressioni è che negli ultimi anni Assange sarebbe caduto in un ciclo di depressivo piuttosto importante, per cui soffre di malnutrizione, per cui la sua vita è in pericolo. Quindi ovviamente non voglio mettere una morte e questo sullo stesso piano, però secondo me è obbligatorio dal punto di vista morale una riflessione sulla democrazia e sui valori che questa porta.
Io ritengo che comunque il fatto di Navalny abbia, non dico spinto un pochino di più all'attenzione anche la questione di Assange, però non credo, però insomma.
Secondo me la ragione per cui diciamo si è tornato a parlare di Assange, a parte il fatto che appunto c'è quest'udienza, in questi ultimi giorni è stato il fatto che, come diceva Ele, molte persone hanno detto ok, c'è uno sdegno verso i trattamenti nei confronti dei prigionieri politici in Russia.
Un però, giusto sdegno, sia chiaro.
Un giusto sdegno.
Giustificatissimo e giustissimo.
Però c'è un altro governo che in questo momento comunque sta mettendo in una situazione molto simile, molto, ma non simile. Solo in questo momento, è da anni che è in delle condizioni terribili Assange, però non viene affrontato nello stesso modo. Poi scusami se ho parlato per te, ma credo che più o meno fosse questo.
Sì, no, anzi ti ringrazio, penso che tu abbia reso abbastanza giustizia a quello che intendevo dire. Sì, non vorrei creare figli e figliastri, assolutamente, semplicemente se ci teniamo davvero alla libertà di espressione, Julian Assange è un baluardo e non vive condizioni che nessun essere umano dovrebbe affrontare.
Passiamo al settore guerra.
Prosegue la rubrica aggiornamenti dalla carneficina in Medio Oriente, con la notizia che da ieri si è aperto un nuovo procedimento alla Corte Internazionale di Giustizia, della quale avevamo già parlato per quanto riguardava la richiesta di processo per genocidio intentata dal Sudafrica a Israele, e questa volta però questo procedimento riguarda l'occupazione dei territori della Cisgiordania e di Gerusalemme Est. Da ieri sono appunto iniziate le udienze in cui dovranno deporre i rappresentanti di oltre 50 stati. Questo procedimento è separato dall'accusa di genocidio del Sudafrica, a cui ho appena accennato. Non viene richiesta alla Corte di Giustizia una sentenza, bensì un parere, che non è vincolante, ma servirebbe a guidare dal punto di vista legale i paesi delle Nazioni Unite, che stanno appunto chiedendo il parere della Corte in materia di giustizia sull'occupazione che è in corso da 56 anni in Cisgiordania e Gerusalemme Est. Il tutto sarebbe partito da una risoluzione ONU che è stata votata il 31 dicembre del 2022 riguardo appunto occupazione, colonizzazione e annessione, comprese le misure volte ad alterare la composizione demografica, il carattere e lo status della città santa. Queste zone sono quelle che sono occupate da Israele a partire dalla guerra dei sei giorni del 1967. Un altro piccolo appunto storico: nel 1993 gli accordi di pace di Oslo stabilivano che l'autorità palestinese avrebbe avuto dei poteri civili su alcune aree in Cisgiordania, ma nella verità dei fatti gli sviluppi sono fermi da tempo e Israele in realtà ha autorizzato l'arrivo di diversi coloni in area Cisgiordania.
Scusami se ti interrompo, ma quindi è un procedimento iniziato prima del 7 ottobre, questo?
Stanno iniziando adesso le udienze, ma il procedimento sì, risale a prima del 7 ottobre.
Ok.
Per ricordarci la complessità della questione israelo-palestinese.
Ma c'è uno stato in particolare che ha avuto questa iniziativa, oppure c'è talmente tanto assenso che diciamo si sono mossi insieme?
Credo fosse presentato da più paesi.
Ok, chiarissimo.
Oltre a questo aggiornamento vi volevo anche dire che Israele ha avuto un'altra idea geniale, quella di limitare ulteriormente l'accesso agli arabi israeliani, che sono una minoranza all'interno dello Stato israeliano, alla moschea di Al-Aqsa. Questa mossa è stata proposta da Itamar Ben-Gvir, sostenendo che i fedeli useranno il luogo per dimostrare supporto ad Hamas. La moschea risulta essere il terzo luogo sacro dell'Islam ed è un luogo sacro anche per la popolazione ebraica. Non è una novità che Israele limiti l'accesso ai palestinesi della West Bank occupata, e dall'inizio dell'offensiva sulla striscia ha inasprito queste limitazioni. Si sperava che con l'arrivo del Ramadan sarebbero state sollevate, e invece tutt'altro. A questo riguardo credo di dovervi una specificazione riguardo ieri, perché siamo stati forse un po' superficiali e vaghi. Quello che si intendeva dire con l'inizio, fondamentalmente Israele ha dato un ultimatum a Gaza, ad Hamas, dicendo che se non fossero stati rilasciati entro l'inizio del Ramadan gli ostaggi, allora l'offensiva su Rafah sarebbe iniziata in quella data. Per quello si parla di entro quella data.
Infatti chiedevo, ma c'è cioè una roba tipo no, tranquilli che il Ramadan non ve lo facciamo iniziare, sereni. Cioè, hanno scelto proprio un momento particolarmente delicato, a cui peraltro si aggiunge la limitazione dell'accesso alla moschea di Al-Aqsa, che peraltro è stato per anni ed è tuttora, come lo vediamo, al centro di attribe, perché ovviamente è molto più che una questione politica. In questo caso si tratta anche di una questione spirituale, che poi ovviamente è il filo conduttore di questo conflitto in realtà.
Tornando alla questione del procedimento, vorrei anche farvi notare come si parli di occupazione, colonizzazione, annessione e misure volte ad alterare la composizione demografica. Ci dà la misura di quelli che sinceramente sembrano piuttosto evidenti i piani di Israele.
E Israele ha commentato in merito, cioè nel senso abbiamo detto qualcosa in merito alla
questione del procedimento? Si stanno indignati.
Immagino.
Credo che in questo momento Netanyahu sia più impegnato a dover gestire le varie persone che non lo vorrebbero più dove sta, motivo per cui in realtà ha bisogno di persone come Itamar Ben-Gvir dell'estrema destra all'interno della sua coalizione, perché senza queste persone Netanyahu è out.
Cheat. Passiamo ai fish and bit. Egoli, mi fa strano farmelo da sola.
Hai fatto
mi
tutto
faccio
tu.
L'assist. Vabbè, ti voglio bene Chiara.
Ti vogliamo bene anche noi Chiara, tranquilla, non sei sola.
Non sono sola.
Allora, si tratta di un fish tra politica e cinema. Vi spiego.
Wow.
Perché il ministro della cultura greco ha criticato il documentario Netflix su Alessandro Magno. Infatti in Grecia c'è stato belle discussioni e polemiche perché appunto Netflix ha fatto uscire a fine gennaio questo documentario, si chiama Alexander, The Making of a God, ed è dedicato insomma alla vita del condottiero che ha conquistato tante zone del mondo praticamente.
Beh, non era tipo il più figo di tutti alla sua epoca, non era quello
esatto.
Che era andato fino all'Indo.
Esattamente, però qual è il problema? Che soprattutto come dichiarato dalla ministra della cultura Lina Mendoni, praticamente si tratta di una serie di scarsa qualità e con tante inesattezze storiche, e il motivo principale soprattutto di queste critiche riguarda il fatto che la serie documentario dà parecchio risalto alla presunta relazione omosessuale tra Alessandro Magno e Festione, che sarebbe un amico e condottiero di Alessandro Magno. Infatti per la ministra della cultura si tratta di una versione molto stereotipata che va a usare delle categorie contemporanee per raccontare delle cose accadute 2300 anni fa.
È scandalo!
È uno scandalo! Ovviamente le critiche però ci sono state anche da parte dei, insomma, di chi di cinema e di serie si occupa, insomma, quindi hanno stroncato tantissimo la serie, tra l'altro citando un altro precedente non proprio buono, che è appunto Alexander di Oliver Stone del 2004, dove anche lì comunque c'erano state molte diatribe appunto sulla questione di come la figura di Alessandro Magni è stata presentata, insomma.
Sempre con questa cosa dell'orientamento sessuale,
sì,
mamma mia, basta.
Beh, però non hanno tutti i torti a voler sottolineare che una cosa che accadeva 2300 anni fa non accade secondo le categorie di oggi, cioè raga, non c'erano i gay pride, sia chiaro, non funzionava allo stesso modo.
Però immaginati un carro
nella vecchia Macedonia.
Ma raga, avete idea? Sarebbe una roba fighissima. Io voglio un
sarebbe
pride
molto
a tema.
Figo, che bomba! Sì.
Voglio un pride a tema, ve lo giuro.
Sottoscrivo, quello sarebbe molto figo.
Comunque, allora, al di là del insomma del fastidio che possono provare, che ovviamente lascia il tempo che trova, io credo che la questione delle inesattezze storiche possa effettivamente essere una questione di discussione. Ad esempio, il film di Napoleone, quanto casino aveva fatto? Io non l'ho visto.
Qual è l'ultimo con Joaquin Phoenix?
Esatto.
Sì, esatto.
Non
l'ho visto.
Praticamente attaccava...
L'Egitto,
non lo so.
Io mi
esatto.
Ricordo, era una questione riguardo
c'era
l'Egitto.
C'era una scena sulle piramidi e tu mi hai detto, no, questa cosa non è mai successa. E non lo so, sino a che punto si ferma il voler rappresentare pedissequamente la realtà e il fatto che è un film.
Beh, allora, parte di questo secondo me dovrebbe essere chiarito, poi non so come possa essere palesato, diciamo artisticamente, però nelle intenzioni dell'artista, nel senso, se questa è una docu-serie, sì, fai una docu, non è che, cioè, se devi dire cose mai accadute di ho preso ispirazione da e ho scritto altro.
Tratto da una storia vera.
Comunque volevo darvi un racconto di una mia esperienza, perché quando ero alle medie mi ricordo che la mia professoressa di storia era uscito l'argomento del film di Troy, insomma, quello con Brad Pitt, insomma, quello dove si racconta dell'Iliade, eccetera.
Brad Pitt, unico motivo valido per vedere Troy.
Ecco, praticamente la mia professoressa... Praticamente la mia professoressa aveva definito il film molto brutto perché c'erano delle inesattezze storiche, ma non solamente a livello di storia, ma anche a livello di proprio di costumi. Lei si era fissata sul fatto che lo scudo di Achille non era come viene dipinto e definito dagli storici.
Ma c'era anche un aereo che passava nel cielo, se non sbaglio, in quel film.
Ma quello era un errore, dai, quello lo rendeva divertente.
Quello è Alessandro Magno che si... Veri. No, scherzo. Sto mischiando robe, non va bene. No,
che bombarda le montagne. L'egiziane.
Io mi ricordo lo stesso tipo di discorsi quando uscì 300. Ero tipo in quarto o quinto ginnasio. E sì, la cosa era ma non è accurato. Sì, ma quello era chiaro che non voleva essere accurato. Giusto, sì. Per insomma sottolineare quello che intendevo dirvi prima.
Insomma, non toccate Alessandro Magni in Grecia, perché succede un casino.
Esatto. entriamo nella nostra trend zone. Allora, siamo nei trend di Google. Al primo posto abbiamo un lutto nel mondo del calcio di Andreas Brehm, che aveva 63 anni. Al secondo posto abbiamo Sydney Sweeney, perché a quanto pare ha cantato una canzone, qualsiasi cosa faccia questa persona.
Beh, è un'attrice.
Viene ripresa da chiunque.
Sì, è un'attrice,
giusto. Se ne sta parlando tantissimo.
Sì. È tipo
è nel cast di Euphoria, da poco ha fatto un film, una rom-com e qualche serie TV.
Ok.
Sì. Poi il terzo posto abbiamo Meteo Palermo.
Oggi evidentemente piogge schiarite su Palermo, amici di Palermo, seguiteci.
Cioè, praticamente dedicata a voi questa trend zone. Poi abbiamo Luisa Corna,
che non sentivo nominare da quando ero all'elementari, tipo.
Io non
chi
so
era?
Chi sia.
Una presentatrice.
È una showgirl e cantante degli anni 90.
Sono grande.
E che si è sposata.
Ok.
Non so.
Tanti auguri allora.
Tanti auguri a Luisa Corna. E poi all'ultimo abbiamo Capezzone.
Ah.
E non per la puntata con Travaglio a Muschio Selvaggio.
Ah, no.
A quanto pare no, ma appunto per aver parlato della questione di Assange. E niente.
Ok.
E questo era tutto. Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo l'email di redazione@breakingitaly.it e ci vediamo dopo con Breaking Italy.